Questa mattina apriamo le nostre Bibbie al Vangelo di Luca, capitolo 11. Versetto 2. Ed egli disse a loro: quando pregate, dite: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà sulla terra come nel cielo. Dacci di giorno in giorno il nostro pane necessario. Quindi questo preghiera modello, abbiamo visto che quando noi entriamo in preghiera, la prima parte della nostra preghiera non è neanche rivolta a noi, no? Padre nostro, riconosciamo che Dio è nostro Padre, e se non è nostro Padre non possiamo neanche pregare a Dio. Che Dio non ha nipote, ha solo figli. Poi Lui è in cielo, riconosciamo che Lui è sopra. Sia santificato il tuo nome, quindi adorazione. Quando entriamo in preghiera dobbiamo riconoscere chi è Dio e dobbiamo adorarlo. Venga il tuo regno, che in preghiera le sue priorità sono la prima cosa, il suo regno è la prima cosa. E poi sia fatta la tua volontà sulla terra come nel cielo. Quindi la preghiera è una cosa che la nostra volontà viene conforme alla volontà di Dio. E abbiamo visto domenica scorsa, quando noi preghiamo, Giovanni dice, secondo la volontà di Dio, Dio ci esaudisce e noi sappiamo che abbiamo quello che abbiamo chiesto. E solo qui in versetto 3 cominciamo con le nostre richieste personali. Dacci di giorno in giorno il nostro pane necessario. Voglio che notate una cosa qua. Non è scritto dammi. Dammi il mio pane quotidiano. Dacci. E anche in questa parte il Signore dice, guarda che siamo un corpo. Quando prendiamo la Santa Cena, ognuno di noi prendiamo un pezzo del pane, no? Quel pane una volta era intero. E questo pane rappresenta Cristo, che Cristo è stato spezzato in croce, ha dato la sua vita in sacrificio per noi. E noi, prendendo la Santa Cena, cioè prendendo di Cristo, no? Noi che siamo molti individui facciamo parte di questo pane, questo corpo di Cristo. Siamo una famiglia. Non è dammi, dacci. Quindi il Signore dà a me, ma anche ai miei fratelli. Anche ai miei fratelli in Sudan che soffrono la persecuzione. Anche ai miei fratelli in Cina che sono in carcere per il Vangelo. Quindi l'egoismo non entra proprio nel modello che il Signore ci ha dato. Dacci di giorno in giorno il nostro pane necessario. Quanti di voi pregate questa preghiera? Quanti di voi ogni mattina chiedi Dio di darti quel giorno il tuo pane? Zero. E devo dire che neanche io chiedo ogni giorno al Signore darmi oggi il mio pane quotidiano. E sapete perché? Perché? Perché io c'ho pane. Io c'ho pane in cucina. Anzi, io forse dovrei pregare al Signore, toglimi un po' di pane. C'ho questo panatone qui davanti, che tanti fratelli mi ricordano sempre. Quando sei tempo pieno per la Chiesa, stai crescendo. E comunque, credo che sì, non dobbiamo pregare, Signore, provvedi per me il mangiare. Se questo è il tuo caso, parli con me dopo e la Chiesa ti aiuterà un po', no? Ma noi viviamo in un mondo molto ricco, se tu vuoi riconoscerlo o no. Noi europei, americani, occidentali, noi che viviamo qui, anche se tu vieni da un altro paese, se tu vivi e lavori qua, sei ricco. Se tu sei l'operaio meno pagato in Italia, sei ricco. E se non credi, io ti porterò a Bombay, dove io sono stato, nei baraccopoli. C'è un baraccopoli dove noi andavamo a ministrare quando ero missionario in India. Immaginate, in pochi chilometri quadrati, in questo baraccopoli, vivono 90.000 persone. Pensate, 90.000 persone, la popolazione di Treviso, in pochi metri. E se tu vai lì, la gente vive veramente in baracche, fatto di lamiere di metallo, buste di plastica, cartone, rami di legno legati con corda. Quella è la loro casa. È una piccola stanza, magari tutta la famiglia vivono lì. E davanti alla casa c'è un ruscello. E non è un ruscello come noi abbiamo qui nei Dolomiti, no? Tu pensi, ah, che beati loro che hanno un ruscello davanti alla casa, no? È un ruscello di fognatura, che i bambini vivono lì, cadono lì, si sporcano lì. Quindi per dire, noi siamo molto fortunati. Amen. Pochi di noi dobbiamo chiedere al Signore, provvedi per me oggi da mangiare, che noi abbiamo da mangiare. Ma nei tempi di Gesù molte persone non era così. Credo che conoscete la storia in Matteo 20, no? Il parabola degli operai. Che il padrone della vigna va, no, nella piazza, dice, lavorerai per me, ti do un denaro. Conoscete la storia, no? Poi viene ancora più tardi, dice, lavora per me. E poi quelli che hanno lavorato tutto il giorno brontolavano perché l'ultimo arrivato, il padrone ha dato lo stesso salario. E questo è una parabola della salvezza, che la salvezza è uguale per tutto. Chi arriva prima non è per le opere. Ma a quei tempi la vita era così, no? Tanti operai, loro vivono da giorno in giorno. Qui in Nord Italia non ho mai visto, ma mi ricordo quando ero a Napoli con questa missione della tenda. Lì a Giuliano in campagna, fuori verso Lago Patria, c'era questo piazzale sulla strada che andava verso il mare. E mi ricordo che ogni giorno, ogni mattina, presto la mattina, c'erano tanti operai stranieri che si aspettavano in questa piazza e passavano i contadini, passavano i capi squadra di queste fattorie, si fermavano col furgone, allora tu, sali nel furgone, vieni a raccogliere fragole, pomodori o quello che è. E magari tutti, sai, 50 uomini là che aspettavano, magari venivano scelto 30 quel giorno. Quindi quando Gesù ha detto dacci di giorno in giorno il nostro pane necessario, per la gente che viveva in quel tempo era vero. Tanti lavoratori erano proprio, non so come si dice in italiano, a giorno facevano, precari. E quindi per loro... Per loro magari questo pregare, dacci di giorno in giorno il nostro pane necessario, era Signore dammi un lavoro oggi. Comprendete il concetto che voglio comunicarvi? Signore, questa mattina dammi un lavoro che io posso comprare il pane per la mia famiglia oggi. C'erano molti schiavi in Israele, anche loro vivevano giorno in giorno, non avevano conti in banca. Lavoravano per loro padrone e speravano nella benignità alla fine della giornata che lui gli dava la loro quota di mangiare perché avevano lavorato bene. E credo che siamo pochi noi che viviamo in questa situazione. E quindi dovremmo noi ogni mattina dire grazie, Padre. Grazie Padre che vivo in questo paese, che ho un lavoro, o che ho pane da dare ai miei figli questa mattina. Io sono padre di 3 figli, cioè pensate a un padre che magari vive in questi paesi dove c'è la carestia, no? Tutti noi abbiamo visto sulla televisione questi bambini con la pancia gonfia, ma non come la mia perché io mangio troppo. Hanno la pancia gonfia perché stanno morendo di fame. E immaginate di essere un padre in quel paese dove c'è la siccità, dove non c'è niente e tu non hai da dare ai tuoi figli. Siamo molto fortunati. E quindi è buono di ricordare quando vogliamo brontolare dell'euro, del governo, del qua e là, che siamo fortunati. Siamo molto fortunati. Questo darci questo giorno in giorno il nostro pane necessario non solo è una richiesta, Signore, di provvedere ai nostri bisogni, ma è un riconoscimento da parte nostra che io ho bisogno di te, Dio, ogni giorno. Niente è scontato. E io dirò una cosa in questo momento che alcuni forse si offenderanno, ma circa 2 anni fa, nella riunione di preghiera, c'è stata una profezia che il Signore ha dato. Era un versetto del Vecchio Testamento dove il Signore ha detto, io colpirò il loro pane. E io ho capito subito come il Signore ci stava parlando che l'economia italiana avrebbe fatto così. E così è stato. Sta bene l'economia, sta male. E io sono convinto che alcuni di noi, magari 2 anni fa, no, quando tutto andava bene, prima della guerra, no, eravamo così sicuri, magari non lo dicevamo con la bocca, ma nel nostro cuore, io non ho bisogno di Dio, no? Io ho un buon lavoro, posso prendere 5 lavori al giorno. Quando io sono arrivato qui nel Veneto, come falegname, potevo prendere un lavoro ogni giorno, potevo cambiare lavoro ogni settimana, perché c'era tanta carenza di operai in questo settore, ma oggi secondo me uno è fortunato a trovare un lavoro in qualsiasi settore. E io penso che tanti di noi, magari alcuni anni fa, eravamo sicuri, no? Tutto scontato, lavoro tutto quanto, ma oggi non è così in Italia. Niente è sicuro. Ieri guardavo sulla televisione americana, sul telegiornale americano ieri guardavo, e hanno fatto questo pezzo sul fatto che l'industria tessile negli Stati Uniti in 2 anni, pensate, 2 anni è poco tempo. In 2 anni nell'industria tessile 380.000 persone hanno perso lavoro. Sono tanti. Un terzo di tutti gli operai nel settore tessile, quindi vestiti, scarpe, stoffa, un terzo di operai in tutti gli Stati Uniti hanno perso lavoro in questi 2 anni. Perché? Perché in Cina, no, si fanno 100 camicie per quello che costa fare una camicia anche qui in Italia. E ho detto tutto questo per farci rendere conto che non è scontato che tu hai un lavoro domani. Niente è scontato in questa vita. Se siamo figli di Dio è scontato che abbiamo la vita eterna. Amen. E che Dio ci ama. E che un giorno Dio ci accoglierà nella sua casa. Ma qui sulla terra non abbiamo nessuna sicurezza. Quindi magari sarebbe anche il momento che magari non chiediamo il pane quotidiano, ma ringraziamo il Signore. Amen. Per il pane quotidiano. Perché nella Bibbia Dio ha promesso ai suoi figlioli che Lui prenderà cura di loro. Amen. Gesù ha detto cercate prima il regno di Dio e ogni cosa, pane, casa, macchina, affitto, la bolletta dell'Eno, cercate prima il regno di Dio e ogni altra cosa sarà aggiunto. Ma se non cerchiamo prima il regno di Dio, questa promessa non è valida per noi. In Salmo 37, versetto 23, girate lì un secondo. versetto 23, Salmo 37. I passi dell'uomo sono guidati dall'Eterno. Quando egli gradisce le sue vie, se cade non è però atterrato, perché l'Eterno lo sostiene per la mano. Io sono stato fanciullo e ora sono divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato né la sua progenie mendicare il pane. Alleluia. Quindi se siamo figli di Dio, se Dio prenderà cura della nostra anima, quanto di più prenderà cura di queste piccole cose? E fratelli, Dio ci chiama ad essere un popolo di fede, no? Non sono i missionari in Africa o in Asia che devono vivere per fede, ma noi dobbiamo vivere per fede. Noi dobbiamo essere un popolo che quotidianamente poniamo la nostra fede e fiducia in Dio. Anche per il pane, anche per il lavoro, per ogni cosa. Questo chiedere a Dio di provvedere il pane ogni giorno e dire, Signore, Tu devi avere la Tua mano su ogni mio affare. Su tutto quello che io faccio, la Tua mano, la Tua benedizione ci deve stare. Perché magari, come hai detto prima, fino adesso l'economia va male, magari alcuni di noi preghiamo un po' di più. Magari prima, ok Signore, questa parte della mia vita è Tua, ma questo qua è mia. Adesso magari ci sono problemi, Signore, qua i miei problemi, no? Magari il Signore dice, ma come? Prima era tuo quello, adesso vuoi che sistemi il guai che tu hai combinato, no? Ma se tutto è suo, allora lui ci deve pensare. E quindi anche se l'economia va male, noi come figli di Dio, se noi cerchiamo prima il regno di Dio, possiamo avere fede e certezza che Dio prenderà cura di noi. Che prenderà cura di ogni cosa, del pane, dell'acqua, succo di frutta, dell'affitto, della casa, di ogni cosa, se noi cercheremo prima il suo regno. Se noi mettiamo Lui il primo posto nella nostra vita. Questo chiedere il pane quotidiano, io credo non è solo una richiesta che noi dobbiamo chiedere, Signore, provvedi anche i miei bisogni fisici, ma questa è una richiesta anche spirituale. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 48. Versetto 47, Giovanni 6, 47. In verità vi dico, chi crede in me ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo affinché uno ne mangi e non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Ora il pane che darò è la mia carne che darò per la vita del mondo. Quindi questo chiedere quotidianamente il nostro pane quotidiano non è solo per i bisogni fisici, ma Signore dammi te stesso. Padre dammi Gesù. Amen. Dammi quel pane di tuo figliolo per la mia vita spirituale, che ne ho bisogno. Dammi più di Gesù questa mattina. E come ho detto prima, magari non dobbiamo chiedere ogni giorno per il pane fatto di spighi di grano, ma questo pane qui ne abbiamo bisogno tutti quanti, anche se siamo miliardari. Abbiamo bisogno di Gesù quotidianamente, che Lui ci riempi con se stesso, con la sua presenza, con la sua guida. E quindi anche noi che viviamo all'Occidente possiamo pregare, Padre, darci oggi il pane necessario, darci oggi il pane della vita, il tuo Figlio Gesù Cristo, la sua presenza, la sua guida nella nostra vita. Perché Dio vuole partecipare in ogni area della tua vita. Ogni area. Ho detto, mi sembra giovedì, o mercoledì, non mi ricordo, faccio tutte queste riunioni, non mi ricordo dove e quando dico le cose. Ma ho raccontato ai fratelli come anche io quando ho bisogno di un parcheggio, io chiedo al Signore. Mercoledì, quelli di Montebello mi confermano. E mi è capitato, era venerdì o giovedì mattina, dovevo andare a pagare per la sala, e in centro di Montebello non c'è mai un posto di parcheggiare la macchina, ci sono quelli blu ma devi pagare, come io sono taccagno. Ho detto, Signore, provvedi per me un posto per parcheggiare la macchina in quelli bianchi, magari su via Silvio Pellico, che è fra la biblioteca e la banca Casamarca, dove devo pagare e poi devo andare in biblioteca a portare la ricevuta. E sapete che cosa ho trovato? Due posti liberi. Davanti al panificio Stefania, che non, di solito la gente si parcheggia sul marciapiedi là. Quindi una piccola testimonianza, no? Dio ho chiesto e Lui ha provveduto anche quella cosa così banale. Mi ricordo una volta quando noi eravamo appena arrivati qui a Montebelluna e io lavoravo nella segheria e guadagnavo 1,5 milioni, €750. E eravamo ogni mese, no? E mi ricordo l'inverno stava arrivando, Abigail aveva questa giacca che era della Barbie, che qualcuno ci aveva regalato. E un giorno Silvana mi diceva, dobbiamo prendere un ombrello per Abigail perché adesso arriva inverno, viene la pioggia quando lei deve andare a scuola. Quindi abbiamo pregato per questa ombrella. Il giorno dopo, i nostri vicini di casa che abitavano due appartamenti sotto di noi, come loro avevano una bambina che era un teenager, ha detto, sai, se non vi offendete, abbiamo un po' di roba della bambina nostra che ormai è troppo grande e noi non ci offendiamo, abbiamo detto, non c'è problema. Sì, qualche vestito, qualche gioco, c'è questa ombrella. E sapete che tipo di ombrella era? Era della Barbie, era verde, uguale alla giacca. Magari poi la gente, oh guarda questi, lavorano nella segheria ma compri anche l'ombrello e la giacca che si combaciano. No, ma comunque, è stato molto bello, no? In quella piccola sciocchezza, no? Come il Padre ci ha dimostrato, guarda Craig, io sono fedele, io ti posso dare un ombrello che è uguale alla giacca della bambina. Posso provvedere ogni tuo minimo bisogno, se tu avrai fiducia in me. Non porre la tua fede nella tua furbizia, nella forza dei tuoi bracci, o la tua mente, ma poni la tua fede in me. In Geremia 17, voglio leggere un ultimo versetto. Versetto 7. No, leggiamo dal versetto 5. Così dice l'Eterno, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si allontana dall'Eterno. Egli sarà come un tamarisco nel deserto, quando viene il bene non lo vedrà. Dimorerà in luoghi aridi, nel deserto, in una terra salata, senza abitanti. Benedetto è l'uomo che confida nell'Eterno, e la cui fiducia è l'Eterno. Egli sarà come un albero piantato presso le acque, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorgerà quanto viene il caldo e le sue foglie rimarranno verdi. Nell'anno di siccità non avrà alcuna preoccupazione e non cesserà di portare frutto.